Il futuro non è una linea dritta, ma è piena di incroci. Deve esserci un futuro che possiamo scegliere da soli. È il 16 luglio 1988 e in lontananza, nella città di Tokyo, un punto di luce si espande fino a creare una sfera che inghiotte l'intera città e il campo visivo. Poco dopo ci ritroviamo nel futuro post-atomico di una Tokyo del 2019, notturna, claustrofobica e piena di marciume. Sullo schermo si staglia la gigantesca scritta in rosso Akira. 38 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, la città trasformata dall'orrore nucleare è diventata Neo-Tokyo. La città ormai lo sbando e mal governata è lo scenario di numerose lotte tra la banda dei Capsules e quella dei Clown, capeggiata dal giovane Kaneda. Le due bande di teppisti, membri di gang di motociclisti, si sfidano durante corse notturne. Kaneda è la traccia che stiamo ascoltando. Un profondo tuono rompe la sequenza iniziale del film. Poi il rumore della fiammante moto di Kaneda, seguito da veloci e frenetiche percussioni e rumore di passi. Dietro queste composizioni tribali dai ritmi solenni c'è il compositore Shoei Yamashiro, fondatore del collettivo Geino Yamashiro Gumi, con percussioni tradizionali e campionamenti digitali elettroacustici. Ma c'è anche la tradizione musicale indonesiana del gamelan, un'orchestra di strumenti costruiti e intonati volutamente per suonare insieme. Xilofoni, tamburi, metallofoni e gong ci iniziano dunque nella colonna sonora di Akira, monumentale manga di oltre 2000 pagine scritto e disegnato da Katsuhito Otomo tra 1982 e 1990 e compressato in solo 2 ore di film. Apripista dell'Occidente che si affaccia al sollevante, Akira è il primo anime in cui i labiali di personaggi si adattano alle parole pronunciate dai doppiatori ed è anche il primo in cui la tavolozza dei colori è ampliata fino a 327 tonalità. Luci e colori colpiscono lo spettatore sin dall'inizio. Mentre le luci dei fari si intrecciano sull'asfalto, sentiamo un brano violento, caotico, uno dei temi principali di Akira. Il respiro pesante e ansimante di un uomo apre questa traccia che nel ritornello recita Duda, usato negli antichi riti buddisti di esorcismo. Questa è Battle Against Clown.
Yeah.
Il caos regna nel cuore di Neo Tokyo, ma le cose sono destinate a cambiare nel momento in cui un inquietante bambino dalla pelle bluastra e i tratti da anziano compare all'improvviso in mezzo alla strada su cui sta passando in moto il giovane Tetsuo, il più giovane dei Capsules. Un incidente, un'inspiegabile esplosione, ma ecco che le forze speciali capeggiate dal colonnello Shikishima si palestrano per recuperare il piccolo Esper Takashi. Esper, ovvero il frutto di esperimenti governativi su persone con potenziali poteri psichici. Il governo è da sempre in cerca di una nuova forma di evoluzione della specie umana, un'umanità da trasformare in pura energia e dai poteri illuminati. Tetsuo viene rapito e usato dai politici come cavia per l'avvento di Akira, il Salvatore, un uomo dai poteri tanto immensi quanto incontrollabili, una specie di messia forse, una divinità o semplicemente un cataclisma, simbolo di quella sete di potere che l'uomo vuol raggiungere e trattenere raggiungendo la massima evoluzione. È dentro il laboratorio che anche Tetsuo comincia a sviluppare dei poteri psicocinetici. Arrivato nel luogo dove il progetto Akira è nascosto, Tetsuo scopre che Akira non era altro che un ragazzo come lui, sottoposto ad esperimenti segreti ad opera del governo giapponese, che si è trasformato in un essere di pura luce ed energia incontrollabile, causando l'esplosione nucleare che ha distrutto Tokyo. Di lui restano solo i suoi organi conservati e tenuti segretamente in una cella. Qualcosa non va come dovrebbe. Tetsuo acquista incredibili poteri, quindi, ma allo stesso tempo, tra un'emicrania e l'altra, perde la testa. Vuole conquistare, con la forza, il potere e onore. Fugge dunque dal laboratorio. Il suo obiettivo è quello di trovare e distruggere Akira, quel qualcuno che ha poteri più grandi di lui. Tra uno scoppio ed un altro, tra un attentato e un atto vandalico, santoni e spettri di uomini dagli occhi sbarrati che predicano la venuta di Akira, Otomo mescola temi come il pericolo della manipolazione genetica e le sperimentazioni sull'uomo con la violenza. Ogni brano è pregno di quell'esplosione di fantascienza e misticismo presenti costantemente nella pellicola. L'aspetto musicale fu il più complesso e difficoltoso da affrontare, afferma Otomo. Decidemmo di rendere la musica di Akira una vera e propria presenza. La musica può sostituire la normale comunicazione verbale tra la gente. I colpi musicali creati per Akira assomigliano talvolta a suoni realistici. Io ero deliziato dalle musiche della Gaino Yamashiro Gumi, ancor prima della produzione di Akira. Le loro musiche corali valorizzano la voce e le sonorità tradizionali, non sono influenzate da contaminazioni occidentali. La voce umana e le percussioni sono dunque una presenza fondamentale. Lo vediamo nella traccia numero 5, che comincia con le vocine che canticchiano una filastrocca, ma ad un tratto la polifonica cantilena viene spezzata da voci adulte e presagistiche che negano quasi l'innocenza dei primi minuti. Tetsuo, in preda ad allucinazioni ed incubi tra orzacchiotti inquietanti e fiumi di latte, ci sentiamo Dolz Polipoli. Jesper riescono a richiamare il defunto Akira attraverso i suoi resti conservati e grazie a lui riescono a creare anche un'atmosfera d'energia che inizia ad inghiottire Tetsuo e l'intera Neo Tokyo. «Io sono Tetsuo» è la frase finale destinata a rimanere impressa nelle menti degli spettatori. Un tamburo tagliente irrompe nell'atmosfera misteriosa che si è creata, specchio dello stato d'animo impenetrabile e dalla furia primordiale di Tetsuo. Il sipario si chiude con un brano di ben 14 minuti, inizialmente quasi impercettibili, da ascoltare sicuramente in cuffia. Ascoltiamoci l'ultima traccia, Requiem.